Buongiorno da Gabriele Borer. La riduzione dei bonus di un migliaio di ex quadri Credit Suisse era illegittima, la sentenza del Tribunale Amministrativo Federale. La revoca delle sanzioni contro la Siria, i messaggi all'Iran e gli affari con i sauditi nelle prime ore medio orientali di Donald Trump. A sorprendere l'apertura verso la nuova leadership di Damasco, che potrebbe ridisegnare gli equilibri dell'intera regione. Erano illegittimi la riduzione o l'annullamento dei bonus di una parte degli ex quadri di Credit Suisse disposti dal Dipartimento Federale delle Finanze. Lo ha stabilito il Tribunale Amministrativo Federale. I dettagli con Monica Fornasier.
Era il 23 maggio di 2 anni fa quando il Dipartimento Federale delle Finanze aveva ordinato a Credit Suisse di tagliare i bonus ancora dovuti ai dirigenti dei 3 più alti livelli della banca. Il Dipartimento aveva agito su incarico del Consiglio Federale, incarico del 16 marzo sempre del 2023, in applicazione della legge sulle banche, dopo che la Confederazione aveva concesso prestiti al Credit Suisse per garantirne la liquidità. 3 giorni dopo, ricordiamo, ci fu l'inaspettato tracollo. La misura toccava in totale 1 migliaio di persone, tra queste 12 hanno poi fatto ricorso al Tribunale Amministrativo Federale. Ed ecco la sentenza: i bonus in questione sono crediti garantiti in modo vincolante per contratto dal datore di lavoro, sono quindi protetti dalla garanzia della proprietà sancita nella Costituzione. Per violare questo diritto serve una base legale che qui manca. La legge sulle banche applicata non è sufficiente. Perché? Perché dice che misure come i tagli ai bonus sono possibili solo per la durata degli aiuti di Stato richiesti, aiuti che terminavano entro l'11 agosto 2023. Il Dipartimento aveva invece ordinato il blocco, la riduzione dei bonus in modo permanente, quindi oltre la data del sostegno statale. Nelle motivazioni i giudici precisano anche che nessuno degli interessati da questa sentenza faceva parte del livello dirigenziale più alto e contro nessuno di loro vi sono prove di responsabilità della situazione finanziaria della banca. Contro questa sentenza è ancora possibile un ricorso al Tribunale federale.
Continua il viaggio in Medio Oriente di Donald Trump dopo l'Arabia Saudita, dove ha stipulato contratti per oltre 600 miliardi di dollari. Oggi il presidente statunitense arriverà in Qatar, seconda e penultima tappa della sua visita. Intanto ha suscitato stupore l'annuncio della revoca delle sanzioni statunitense contro la Siria. Sentiamo il corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
Donald Trump lascia l'Arabia ricoperto dai petrodollari sauditi. Accolto come un monarca con tanto di scorta di jet militari, il presidente statunitense annuncia accordi commerciali per 600 miliardi di dollari, assicura l'inizio di una nuova era di pace e prosperità per l'intero Medio Oriente e annuncia a sorpresa la revoca delle sanzioni contro la Siria.
I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness.
Ecco quindi l'incontro oggi prima della partenza per il Qatar con il nuovo leader siriano Ahmed al-Shara, primo passo verso una normalizzazione mediata da Arabia Saudita e Turchia. Ma Trump va in pressing anche sull'Iran. Per la Repubblica Islamica la carota di un accordo sul nucleare, il bastone di ulteriori sanzioni in caso di rifiuto.
I want to make a deal with Iran, but if Iran's leadership rejects this olive branch, then we will have no choice but to inflict maximum pressure.
Donald Trump lancia messaggi di apertura al Libano. Reitera il desiderio che l'Arabia Saudita si unisca un giorno agli accordi di Abramo con Israele e auspica un futuro migliore per la popolazione di Gaza.
My fervent hope, even my dream, that Saudi Arabia will soon be joining the Abraham Accord.
Tra affari e diplomazia, un Trump dunque a 360 gradi sul Medio Oriente, con uno sguardo rivolto anche all'Ucraina. Il presidente statunitense ha annunciato che ai colloqui di giovedì in Turchia parteciperà anche il suo segretario di Stato, Marco Rubio.
E la revoca delle sanzioni contro Damasco è un vero e proprio sconvolgimento degli equilibri medio orientali della politica statunitense. Basti ricordare che il nuovo uomo forte siriano Ahmed al-Shara, in carica da soltanto 5 mesi, fino a poco tempo fa era un combattente legato ad Al-Qaeda. Sentiamo l'analisi del nostro collaboratore Lorenzo Trombetta.
Da terrorista internazionale a interlocutore degli Stati Uniti nel cuore del Medio Oriente, il nuovo rais siriano Ahmad Sharia, ex leader di Al-Qaeda in Siria, 20 anni fa detenuto in un carcere statunitense in Iraq, ma da 5 mesi a capo del nuovo governo di Damasco, ha ottenuto al presidente Donald Trump la tanto attesa fine delle sanzioni economico-commerciali imposte alla Siria sin dagli anni 70 del secolo scorso. E questo in cambio di quella che si delinea come una completa apertura della nuova Siria ai desiderata di Washington e dei suoi alleati regionali, Israele e Arabia Saudita in prima fila. Ma l'annuncio di Trump di queste ore ha sorpreso tutti, anche perché il governo di Sharia non manda dalla Siria segnali incoraggianti per quanto riguarda la fine della guerra civile in corso a 14 anni. Sembra che il tema della protezione di comunità non sunnite in Siria venga usato agli attori esterni in modo strumentale per esercitare pressioni su Damasco affinché ceda su temi delicati come la questione palestinese e l'accesso alle risorse energetiche della regione, in un contesto in cui la Siria, afflitta dalla peggiore crisi economica della sua storia, rimane occupata dagli eserciti di Israele, Turchia e degli stessi Stati Uniti.
Ora il conflitto a Gaza con un bombardamento, l'ennesimo, su un ospedale condotto da Israele a Khan Yunis, che secondo fonti palestinesi ha provocato almeno 28 morti. Secondo Tel Aviv, la struttura ospitava un centro di comando di Hamas dove si nascondeva un leader del movimento islamico. Chiara Savi.
Mohammed Sinwar, fratello del più noto Yahya Sinwar, considerato la mente degli attacchi del 7 ottobre 2023 e ucciso a Gaza mesi fa, era l'obiettivo dell'attacco condotto dall'aviazione israeliana sull'ospedale europeo di Khan Yunis. Secondo testimoni, 6 forti esplosioni hanno interessato la struttura. Israele insiste, Hamas continua a usare gli ospedali come nascondigli, accusa respinta dal movimento. Anche il nord della striscia non è stato risparmiato. Nelle ultime ore è salito ad una 50 di morti il bilancio degli attacchi attorno a Jabalia e il suo campo profughi. Il governo israeliano ha annunciato di espandere in modo imponente l'offensiva, il che rende ancor più insostenibile la vita per gli abitanti della striscia, nella quale non entrano più cibo, acqua e aiuti da oltre 2 mesi.
Israel is deliberately and unashamedly imposing inhumane conditions on civilians.
Israele sta deliberatamente e vergognosamente affamando la popolazione di Gaza, ha denunciato il responsabile degli aiuti umanitari delle Nazioni Unite, Tom Fletcher, criticando, lo ha definito una foglia di fico, il piano di distribuzione degli aiuti umanitari per Gaza, promosso da Israele e sostenuto dagli Stati Uniti, piano che prevede di ammassare in aree estremamente ridotte gli abitanti di Gaza, costretti a recarsi presso ben precisi punti di distribuzione di cibo. Secondo il New York Times, in privato alcuni funzionari militari governativi hanno ammesso che i palestinesi rischiano di morire di fame, a meno che l'ingresso di aiuti non venga autorizzato entro poche settimane.